camminiamo sull'orlo di un precipizio, cioè un errore di calcolo, ma anche un dettaglio militare pensato male, potrebbe poi rendere inevitabile una guerra più ampia.
L'attacco dell'Iran contro Israele, avvenuto nella notte fra il 13 e il 14 aprile, è stato sotto molti punti di vista strano. È stato un attacco massiccio. Circa 170 droni suicidi, 120 missili balistici e 30 missili da crociera. Al tempo stesso, però, è stato un attacco che l'Iran aveva ampiamente annunciato e per il quale Israele e i suoi alleati avevano avuto tutto il tempo di prepararsi, al punto che il 99% dei droni e dei missili è stato intercettato e i danni, sia alle cose sia alle persone, sono stati per fortuna pochissimi. Insomma, questo attacco iraniano è stato sotto certi punti di vista una specie di coreografia, messa in atto come ritorsione per l'uccisione, avvenuta il 1 aprile, del generale delle guardie rivoluzionarie Mohammad Reza Zaidi, che è stato ucciso in un attacco mirato israeliano mentre si trovava nell'ambasciata iraniana di Damasco, in Siria. Al tempo stesso, però, questo attacco ha un'importanza difficile da sottovalutare. Anche se il regime iraniano ha volutamente cercato di limitare i danni per evitare lo scoppio di una guerra aperta, questa è la prima volta che l'Iran attacca direttamente il territorio israeliano. Pensateci un attimo. L'Iran e Israele sono nemici da 45 anni, da quando nel 1979 il regime degli Ayatollah è salito al potere. Eppure, prima del 13 aprile, l'Iran non aveva mai attaccato Israele, nemmeno una volta, preferendo sempre portare avanti quella che viene definita una guerra d'ombra, tramite suoi gruppi alleati come Hezbollah e gli Houthi. Il fatto che, dopo 45 anni, l'Iran abbia infine attaccato Israele cambia un po' tutto. Cambia la politica del Medio Oriente, cambia il modo in cui i vari paesi della regione si confronteranno l'uno con l'altro in futuro e, a seconda di come risponderà Israele, potrebbe portare anche al temuto allargamento del conflitto in Medio Oriente. Per questo a Globo cerchiamo di capire come è avvenuto questo attacco, come è nato, che cosa l'ha motivato e quali saranno le sue conseguenze. Ne parliamo con Gabriella Colarusso, giornalista di Repubblica, esperta di Iran e di Medio Oriente.
Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao.
Gabriella Colarusso, benvenuta.
Bentrovati.
Allora, cominciamo mettendo assieme alcuni fatti. Nella notte fra sabato 13 e domenica 14 aprile, l'Iran ha lanciato un grosso attacco contro Israele come ritorsione per l'uccisione avvenuta due settimane prima del generale delle guardie rivoluzionarie Mohammad Reza Zaidi. L'attacco era imponente per numero di mezzi utilizzati, si parla di 170 droni suicidi, 120 missili balistici e circa 30 missili da crociera, ma al tempo stesso non ha avuto quasi nessuna conseguenza pratica. Israele e i suoi alleati hanno intercettato la quasi totalità dei droni e dei missili e i danni sono stati praticamente nulli, si parla di pochi danni materiali e fortunatamente di pochissime persone ferite in modo lieve. E nonostante questo, questo attacco viene da molti considerato storico, al punto che tanti analisti dicono che potrebbe avere conseguenze molto rilevanti sull'assetto politico in tutto il Medio Oriente. La prima domanda è: perché?
Intanto perché quella notte che tu hai citato sono cambiate le regole del gioco. Cosa vuol dire? Che per circa un decennio, possiamo datarlo più o meno dal 2010 in poi, l'Iran e Israele si sono combattuti quella che gli analisti hanno definito con un nome suggestivo, ma che in realtà raccontava degli scenari di conflitto molto seri, una cosiddetta guerra ombra, una guerra fatta di sabotaggi, di attacchi attraverso i proxies, gli alleati dell'Iran in Libano, in Siria, nello Yemen. L'Iran in 40 anni di penetrazione regionale in Medio Oriente ha creato una rete di milizie, anche di partiti, di movimenti paramilitari che funzionano come i suoi bracci armati nella regione per rafforzare ed espandere l'interesse e l'influenza della Repubblica Islamica. Quindi questa guerra ombra, che dal lato israeliano è consistita per esempio nell'eliminazione di scienziati in Iran che lavoravano al programma nucleare sia civile che militare, è consistita in sabotaggi di diverso calibro, di diverse dimensioni. Tutto questo scenario di guerra ombra, non guerreggiata, non aperta, non diretta, è uno schema che possiamo dire da sabato notte uno schema del passato. Perché l'Iran ha deciso, in seguito all'attacco al consolato in Siria, qui se mi consenti faccio una piccola postilla, ovviamente noi definiamo consolato un edificio che invece è stato descritto come legato ad una persona che face parte dell'ambasciata iraniana in Siria, ma che edificio veniva usato secondo gli israeliani soprattutto a personale militare per il traffico d'armi. Dopo questo attacco l'Iran decide che l'uccisione del generale che era il capo dei Pasdaran in Siria fondamentalmente, cioè un uomo che per tutti i 12 anni della guerra civile siriana è stato tra i principali architetti della costruzione delle milizie iraniane in Siria. Cosa faceva Zaidi? Coordinava il passaggio d'armi, la formazione, l'addestramento, tutto in funzione di un obiettivo che era ed è per gli iraniani creare un avamposto in Siria che potesse funzionare come piattaforma d'attacco nel nord di Israele. Quindi gli iraniani decidono che l'uccisione di Zaidi merita una risposta diversa, che le regole del gioco sono cambiate, che l'Iran per la prima volta attacca Israele direttamente dal suo territorio. Le ragioni per cui decidono di cambiare lo scenario sono diverse, sono interne. Innanzitutto la leadership di Khamenei era sottoposta a una grossa pressione da parte degli ultraconservatori e ricordiamo che in Iran si sta per aprire una difficile e lunga fase di transizione perché la guida suprema Khamenei ha 83 anni, non è in buone condizioni di salute, si sono già cominciati i giochi per la successione, quindi nell'equilibrio tra religiosi e militari, cioè i guardiani della rivoluzione, questo equilibrio si definisce anche tra ala, diciamo così, più moderata e quella invece più radicale, per cui i radicali premevano sulla leadership per una risposta dura a Israele, che ripristinasse quello che la teoria militare definisce il principio di deterrenza, no? Che serve a fare due cose, a dimostrare una parità tattica e strategica ed evitare che ci siano successivi e altri nuovi attacchi di quel genere a sedi diplomatiche, e serviva anche come consenso sia interno verso la base del regime che chiede un confronto alla pari armato con Israele, sia all'esterno verso appunto quella rete di alleati e di proxies, Hezbollah soprattutto in Libano, che finora ha diciamo combattuto la guerra di Gaza dall'esterno, rimettendoci anche molte vite umane. Hezbollah ha perso finora, si calcola, tra i 250 e i 290 combattenti, siamo numeri paragonabili in termini di, parlo di miliziani, di combattenti uccisi alla guerra con Israele del 2006, quindi l'investimento di Hezbollah in termini di vite umane è stato molto alto e anche militare. Lo Yemen, gli Houthi, Ansar Allah dello Yemen, l'altro grande proxy iraniano, ha investito ingaggiando una battaglia addirittura nel Mar Rosso e quindi con le grandi potenze, Stati Uniti, Gran Bretagna e anche l'Italia, facciamo parte della missione nel Mar Rosso, quindi quella che gli israeliani definiscono la testa della piovra non poteva a questo punto non dimostrare di avere la capacità di affrontare e sfidare Israele. Quindi le ragioni sono diverse e c'è anche un ultimo fattore di contesto che è l'Iran si sente in questo momento vulnerabile da un lato, parlo della Repubblica Islamica, ma anche forte, investito di un ruolo che si è autoassegnato, che è quello di rappresentante della causa palestinese. Poi magari su questo dopo ci torniamo, ma anche qui con molte sfumature.
Quindi questo attacco è stato una ritorsione. Noi peraltro lo sappiamo non perché siamo fini analisti, ma perché l'Iran l'ha detto molto esplicitamente da 2 settimane, dice che avrebbe dato una risposta a Israele per l'uccisione delle guardie rivoluzionarie Zaidi. Le guardie rivoluzionarie, per dirlo in parole poverissime, sono il più importante corpo militare dell'Iran. Al tempo stesso, però, questa è stata una ritorsione controllata, per così dire, no? Nel senso che l'Iran voleva sì vendicarsi, voleva sì fare occhio per occhio, dente per dente, ma al tempo stesso voleva evitare una escalation che avrebbe portato a una guerra contro Israele, a una guerra regionale. Quindi l'Iran si è trovato in questa strana condizione per cui doveva attaccare in maniera abbastanza ampia da dare un messaggio, ma non così ampia da provocare una guerra. Tanto che appunto parliamo di una ritorsione controllata, perché l'Iran ha iniziato 2 settimane fa ad annunciare che ci sarebbe stata una risposta, dando a Israele e agli alleati tutto il tempo per prepararsi. Secondo alcune fonti avrebbe perfino dato degli avvertimenti più puntuali ad alcuni paesi della regione, dicendo guardate, tra 3 giorni attacchiamo. Al punto che poi alla fine, quando questo attacco è arrivato, è stato un attacco a rallentatore, no? Nel senso che sono partiti questi droni, che sono mezzi lentissimi, ci mettono delle ore ad arrivare, eravamo tutti lì a guardare questi droni, anzi non a guardare, ad aspettare questi droni. Insomma, è stata un po' quasi una coreografia, no?
Sì, è stata una coreografia. Poi ovviamente su questo aspetto, che è chiave, è centrale, e delicato, ci sono le propagande incrociate che si stanno affrontando in queste ore, per cui gli americani, ancora ieri, poche ore fa, Kirby, il portavoce della Casa Bianca, smentiva che gli iraniani avessero dato qualunque tipo di avvertimento sulla portata, la scala e la tempistica dell'attacco. Gli iraniani invece hanno voluto far filtrare la notizia che, come dicevi, per 12 giorni in maniera progressiva hanno mandato più di un messaggio sia ai partner e ai vicini regionali che all'Occidente, agli europei e agli americani, proprio per consentire, per controllare, per gestire l'impatto di questo attacco. La verità sta nel mezzo, nel senso che è vero che in questa fase ci sono stati, in questi 12 giorni dall'attacco del 1 aprile, probabilmente, mi dicevano alcune fonti, sia diplomatiche europee che iraniane, questi 12 giorni ci sono l'intensità degli scambi di messaggi indiretti tra l'Iran e gli Stati Uniti, forse non è mai stata così consistente. Indiretti perché? Perché ovviamente, come sappiamo, dal 79, dalla rivoluzione comunista, l'Iran non ha relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, sono bandite, vietate, proibite dalla guida suprema, e i contatti diretti, almeno, ci sono delle comunicazioni indirette che si attivano soprattutto in momenti chiaramente di tensione e di conflitto, attraverso l'ambasciata svizzera, che rappresenta gli interessi dell'Occidente in Iran, ma ovviamente poi questi contatti seguono tantissimi altri canali, per cui sappiamo per certo che con messaggi indiretti sono stati scambiati con gli americani attraverso i turchi, attraverso i ciprioti, anche attraverso l'Iraq. Il premier Sudani era a Washington proprio nelle ore precedenti l'attacco e ha trasferito agli americani ovviamente delle informazioni. Comunicazioni sono state date ovviamente allo stesso Iraq, ai sauditi, agli emirati, ai giordani, perché i 2 sciami di droni e poi i missili hanno attraversato i cieli giordani, iracheni, quindi anche per evitare che ci fossero incidenti su cieli di altri paesi vicini. L'abbiamo visto anche dalla prontezza della risposta occidentale, cioè sono intervenuti jet americani, ma sono intervenuti anche jet britannici, jet francesi, insomma è stata una risposta coordinata che ovviamente non si improvvisa, che ha richiesto una preparazione. Perché l'Iran ha fatto questo? Perché ha tentato di controllare l'impatto di questo attacco? Perché appunto doveva far coincidere 2 interessi contrapposti, cioè da un lato recuperare la deterrenza, sfidare, affrontare Israele, ricompattare la sua base interna, il consenso e anche le alleanze esterne, però evitando di provocare una all out war, la chiamano i britannici, cioè un conflitto diretto su vasta scala. Perché? Perché la Repubblica Islamica sa bene che è nell'interesse di Israele in questo momento anche, perché sa che probabilmente se ci fosse uno scenario di guerra regionale e oltre, soccomberebbe dal punto di vista militare, pur essendo in grado, pur avendo accumulato in questi 10 anni una potenza missilistica notevole, pur avendo degli alleati che probabilmente loro malgrado, come i russi, dovrebbero schierarsi al suo fianco, però sa che potrebbe soccombere, sicuramente rischierebbe delle divisioni, delle crepe interne violentissime Non dimentichiamoci che l'Iran viene da 2 anni di proteste diffusissime e di una spaccatura radicale all'interno della società, e quindi il sistema non si sente così solido come l'impressione che vuole rimandare di sé all'esterno. E quindi l'Iran vuole evitare una guerra, anche perché in questo momento riesce a capitalizzare, diciamo, il suo sostegno a Gaza senza rimetterci la pelle. E un conflitto diretto con Israele sposterebbe l'attenzione internazionale, globale, lo sta già facendo da sabato ad oggi, dal conflitto a Gaza ad un conflitto più grande, più rischioso, più ancora più potenzialmente più mortale come quello tra Iran e Israele. Quindi in realtà l'Iran non vuole ancora che si arrivi ad una guerra diretta con Israele. È chiaro che parliamo di... questa non è una matematica perfetta, non può esserlo, e siamo in una zona magmatica, mi verrebbe da dire. Parlavo qualche giorno fa con un vecchio storico iraniano che mi diceva: quando ci fu la presa degli ostaggi, nella famosa presa degli ostaggi all'ambasciata americana subito dopo il ritorno di Khomeini a Teheran e la rivoluzione islamica, ci vollero anni successivamente per stabilire qual era il nuovo equilibrio con gli Stati Uniti, qual era il nuovo equilibrio politico, diplomatico, militare. E mi diceva: siamo nella stessa fase, cioè l'attacco di sabato ha cambiato tutto, non capiremo quali sono gli equilibri nel breve termine, ci saranno altre azioni armate probabilmente per definirli, però camminiamo sull'orlo di un precipizio, cioè un errore di calcolo, ma anche un dettaglio militare pensato male potrebbe poi rendere inevitabile una guerra più ampia, e con scenari anche molto, molto problematici, perché come sappiamo l'Iran ha anche un programma nucleare, civile, ma sappiamo attraverso informazioni di intelligence occidentali e israeliane anche un programma nucleare militare, che è poi, diciamo, la grande paura di Israele.
Quindi qui ci troviamo a tenere insieme due elementi apparentemente contrastanti, no? Da un lato questo attacco è stato appunto molto coreografato. Potremmo quasi dire, se non fosse che ha visto l'impiego di un'enorme quantità di mezzi, che è stata una messa in scena, nel senso era stato ampiamente preannunciato, gli avversari avevano avuto modo di prepararsi, il 99% dei missili e dei droni è stato abbattuto. Quindi un attacco molto coreografato. Al tempo stesso, come ti raccontava questo storico, è un attacco che cambia tutto, è un attacco che cambia gli equilibri. Ci aiuti a tenere insieme questi due elementi che solo apparentemente sono contraddittori? Com'è possibile che un attacco un po' inutile, diciamo, un po' una messa in scena, sia al tempo stesso un attacco che cambia il Medio Oriente?
Beh, perché allora, intanto, fin quando è valso il principio della guerra attraverso i proxies, attraverso gli alleati, i sabotaggi, la famosa ambiguità strategica dell'Iran, no? L'Iran ripetutamente diceva: non siamo stati noi, c'erano attacchi a obiettivi israeliani in giro per il Medio Oriente o in Sud America, non siamo stati noi, e le indagini poi portavano ad Hezbollah. Quindi questa, la dottrina lì, consentiva all'Iran di negare le responsabilità dirette e quindi di non subire una retaliation diretta sul proprio territorio. Adesso l'Iran decide di uscire da questa ambiguità e, entrando nell'arena diretta del conflitto, fa due cose: si impegna militarmente, quindi si assume il rischio e la responsabilità di portare avanti azioni armate militari contro Israele, e non sappiamo se poi questa responsabilità e questo impegno si possa allargare anche ad altri obiettivi occidentali, perché, o per esempio alle basi americane, degli alleati in generale di Israele in Medio Oriente, e così facendo allo stesso tempo sa che espone il proprio territorio ad un attacco militare diretto. Lo stesso vale per Israele. Nel momento in cui dovesse, ora non sappiamo, lo si capirà in queste ore che tipo di risposta daranno, se dovesse violare lo spazio aereo iraniano sarebbe una prima assoluta e probabilmente una modalità da cui poi è difficile tornare indietro. Questo significa che lo scenario per più di un decennio, un bel po' di tempo, in più di un decennio, che si è evitato dell'ipotesi di una guerra diretta Israele-Iran, adesso è reale e concreto. Quanto sia reale o quanto sia vicino non sappiamo dirlo, non lo possiamo stabilire. E l'attacco coreografato, che poi io voglio chiarirlo, non è stata una messa in scena. L'Iran ha veramente impegnato una serie di forze militari, sono partiti due sciami di droni da Kermanshah, nell'ovest dell'Iran, che peraltro paradosso, zona curda, zona ribelle, zona in cui quando ci sono le proteste contro la Repubblica Islamica, diciamo, Kermanshah è uno dei punti caldi, e però poco fuori dalla città, circa una trentina di chilometri, c'è una delle basi missilistiche più importanti dei Pasdaran, e sono partiti poi missili da circa 7 città iraniane. Questo ha avuto un costo, un impegno tanto di manovra, di mezzi militari sul terreno, spostamenti che si è cercato di fare, che l'esercito e i guerrieri della rivoluzione hanno cercato di fare, ovviamente proteggendosi dai satelliti, dagli occhi indiscreti degli americani. Tutto questo ha avuto dei costi anche economici enormi per un paese in crisi. Non è una messa in scena, non è uno scherzo, per cui hanno cercato il più possibile però di fare questa operazione militare, come dicevi, come ci dicevamo, consentendo una difesa e riducendo l'impatto. Quindi, da un lato, la scelta fatta è stata quella di consentire una adeguata difesa da parte di Israele e dei suoi alleati, e dall'altro hanno segnato l'inizio di una nuova era. E le due cose non sono in contraddizione, perché ovviamente anche Israele, nella risposta che ha scelto di dare, guardiamo a quelle che ha già dato, diciamo, in questi anni, avrebbe potuto sorvolare, tentare un'incursione nello spazio aereo iraniano, avrebbe potuto alzare il livello della posta, ma ha deciso sempre di rispondere in maniera, tra virgolette, proporzionata a quello che riteneva il rischio per la sicurezza nazionale israeliana in quel momento. Tanto è vero che gli israeliani non hanno mai ucciso Qassem Soleimani, per dire, e avrebbero potuto farlo in più occasioni. Addirittura sappiamo, ci sono dei resoconti giornalistici molto ben informati, che quando Trump ha deciso di eliminare Soleimani, gli israeliani non erano d'accordo. Perché? Perché quella era una personalità che manteneva un equilibrio nel conflitto ombra. Quindi, alla stessa maniera, possiamo spiegare: ma allora perché gli iraniani, se vogliono andare a un confronto, vanno a un confronto diretto con Israele, però poi lo fanno in maniera telegrafata, forse l'espressione che meglio descrive l'attacco, perché stanno cercando un equilibrio, non stanno cercando la guerra aperta.
Approfondiamo un attimo questa questione che hai citato della ambiguità strategica. Nel senso che Israele e l'Iran sono nemici da 45 anni, cioè da quando in Iran si è instaurato il regime degli Ayatollah. E da allora l'Iran non aveva mai attaccato Israele nemmeno una volta. Questo attacco è, come dicevi tu prima, il primo attacco diretto dell'Iran contro Israele. E una persona che magari non ha tanta dimestichezza con la regione potrebbe chiedersi perché. Perché se sono nemici da 45 anni, e se peraltro una delle ragioni di esistenza del regime iraniano è la distruzione di Israele, tanto che Israele è una parte grande della propaganda iraniana, perché la guerra era sempre stata una guerra ombra? Perché la guerra era sempre stata una guerra che veniva manovrata da lontano tramite appunto questi proxy che abbiamo citato, cioè tramite Hezbollah in Libano, tramite gli Houthi in Yemen e altri gruppi? Perché l'attacco è arrivato soltanto adesso?
Ci sono diverse ragioni, diverse sfumature, apparentemente anche il contrasto tra loro. E, intanto, molti analisti sono concordi nel dire che in realtà il vero interesse della Repubblica Islamica, facciamo una dovuta e doverosa distinzione tra il sistema clerico-militare che governa l'Iran, un paese di 80 milioni di abitanti, e l'Iran come organizzazione politica civile più ampia. Questo sistema che governa il paese con un pugno duro, autoritario, e che si basa su un'ideologia che è quella dell'esportazione della rivoluzione islamica, quindi l'obiettivo di Khomeini e poi di Khamenei, la guida suprema che l'ha succeduto, è fondamentalmente porsi come leader di un mondo musulmano guida sciita, che tiene l'Islam, la concezione dell'Islam, la pratica dell'Islam e anche la società islamica disegnata dalla rivoluzione iraniana come modello, come riferimento e come leadership. Quindi l'esportazione della rivoluzione islamica richiede diverse cose. Intanto la prima è un'opera di influenza, di penetrazione nella regione che l'Iran ha condotto in maniera militare, ma che ha condotto anche in maniera politica, sociale, civile. Un esempio, l'intervento iraniano nella guerra civile siriana a fianco di Bashar al-Assad è avvenuto mano militari, chiaramente, perché l'obiettivo primo era tenere in piedi Assad, ma è avvenuto poi con una penetrazione sociale e civile, ONG, moschee, fondazioni, stato sociale. Questo hanno fatto gli iraniani in Siria. Addirittura si parla di una sostituzione demografica, cioè la Repubblica Islamica ha inviato a vivere in Siria i suoi uomini con le famiglie, gli emissari funzionari. Quindi questo processo di penetrazione regionale che dura da 40 anni è il primo pilastro dell'esportazione della rivoluzione islamica. Il secondo è l'opposizione al grande Satana, gli Stati Uniti, il cui braccio armato, questa è la visione degli Ayatollah, nel Medio Oriente è Israele. Israele non esiste come Stato, non è legittimo come Stato per la Repubblica Islamica, ma è una creazione americana e in parte europea, britannica, francese, per garantire gli interessi americani in Medio Oriente. Però la propaganda dice: vogliamo la distruzione di Israele, ma gli osservatori più attenti ti spiegano che in realtà l'interesse principale di Khamenei e dei suoi non è la distruzione di Israele, è l'esistenza di Israele, perché consente di alimentare la propaganda del nemico, la propaganda e quindi la costruzione del nemico esterno e quindi di alimentare la propaganda interna. In realtà alla Repubblica Islamica va benissimo questo status quo. E intanto anche perché dal punto di vista militare probabilmente non sarebbero in grado di arrivare alla distruzione di Israele se non in uno scenario apocalittico di conflitto atomico, di cui per ora, per fortuna possiamo dire, non ci sono gli elementi per arrivarci. E poi appunto perché sull'esistenza di Israele il sistema basa e fonda gran parte della sua ideologia. Quindi la Repubblica Islamica come Teheran, come addirittura lo fanno in competizione con Najaf, che è in Iraq, che è l'altra grande capitale spirituale degli sciiti, e provando a strappare a Najaf il primato, anche se non ci sono, Khamenei non c'è ancora mai riuscito. Quindi sì, la lotta senza quartiere a Israele, ma di fatto l'esistenza di Israele è nell'interesse della Repubblica Islamica.
Quindi possiamo dire che l'Iran si è deciso ad attaccare direttamente Israele un po' per ragioni immediate di ritorsione all'uccisione del generale Zaidi, un po' per ragioni di contesto probabilmente legate alla guerra nella striscia di Gaza e probabilmente perché, come dicevi tu, si sentiva pronto?
Sì, l'Iran aveva bisogno di dimostrare. No, c'è anche un dato: non puoi, dal punto di vista iraniano, non puoi attaccare una sede diplomatica e pensare che noi non risponderemo. E questo è un dato su cui probabilmente hanno anche ragione, come dire. Quella era una sede diplomatica e quindi era territorio iraniano. Cioè, lasciar passare senza risposta questo principe avrebbe significato dire agli israeliani: potete rifarlo e potete spostare l'asticella del livello di attacco e del livello di danno che ci potete procurare. Cioè serviva, hanno deciso di rispondere perché avrebbero perso la faccia all'interno del paese con i loro sostenitori e all'esterno con appunto le milizie proxy di cui dicevamo prima, che invece la faccia e la pelle ce la stanno mettendo nel cosiddetto asse della resistenza a sostegno di Hamas, no? Sarebbe stato paradossale. E poi proprio per ristabilire un principio: non si attaccano le sedi diplomatiche, non si attaccano le sedi consolari, questo era inevitabile. Però diciamo a questa necessità anche poi rivendicata la missione iraniana alle Nazioni Unite ha tirato in ballo appunto i diversi accordi internazionali che stabiliscono che anche durante situazioni di conflitto la salvaguardia delle sedi diplomatiche. Però appunto oltre questa ragione legata al diritto internazionale, di cui la Repubblica Islamica si preoccupa diciamo a giorni alterni, perché poi in altre circostanze non ne hanno tenuto conto, c'è appunto una ragione più politica, che era quella di dimostrare che il sistema è saldo, è solido, è capace di rispondere. E anche perché Anche in Iran, come succede in Israele, come in tutti i paesi, c'è una, all'interno dell'apparato ci sono diverse correnti. Ha prevalso in questa fase una corrente più radicale, chiedeva una risposta più dura e chiedeva una esibizione anche di forza, di potenza. E questo ha a che fare anche con la fase in cui si trova l'Iran, che appunto, come dicevamo prima, è una fase che va verso la transizione al post Khamenei, e in cui i guardiani della rivoluzione, quindi l'ala militare dell'apparato, ha preso ancora più potere di quanto ne avesse prima, è sempre più potente e si fa sentire anche soprattutto in queste situazioni. Il primo di marzo ci sono state le elezioni parlamentari in Iran. Ora sappiamo che il Parlamento in Iran non è del tutto soltanto un organo formale, ma è in gran parte esautorato dei propri poteri, o dei poteri tipici di un Parlamento in un sistema realmente democratico, però comunque ha una sua rappresentatività, ha anche una certa voce in capitolo, soprattutto sulle questioni che riguardano il nucleare, l'economia, in parte anche la politica estera. È un Parlamento uscito da quelle elezioni ultra conservatore, iperradicale, in cui ci sono anche delle frange per dire che propongono che si riportino l'istruzione pubblica, che si riporti in moschea, ecco, cioè cose che comunque poi saranno, diciamo, punte particolarmente estreme, però questo per dare l'idea che la guida Khamenei, la magistratura, il Parlamento, gli apparati militari sono tutti in mano ai conservatori e agli ultraconservatori adesso in Iran. Non c'è più una dialettica tra conservatori, pragmatici, riformisti, moderati, che è quella che ha sempre caratterizzato la strana eccezione del formato, diciamo così, del modello Repubblica Islamica, no? Questo sistema ibrido che aveva, questa democratura la potremmo chiamare, quindi questo sistema totalitario, autoritario, scusate, più che totalitario, ma che aveva degli innesti di rappresentatività dei corpi democratici, no? Il Parlamento, anche se l'elezione dei parlamentari viene eterodiretta dalla guida, vengono selezionati i candidati dall'alto, quindi questo esperimento strano, questo mix ibrido, però aveva al suo interno anche una dialettica riformisti, moderati, pragmatisti, conservatori, ultraconservatori. Tutti gli anni 90 sono stati un decennio riformista, del riformista Khatami. Oggi quelle voci lì in Iran non si sentono più, sono state completamente schiacciate, messe ai margini, represse. Pensiamo che alle ultime elezioni parlamentari non è andato a votare l'ex presidente storico riformista Khatami, e questo la dice lunga, perché l'astensione per i politici in Iran non è un'opzione. Fare un gesto del genere significa fare una critica enorme, pubblica, esplicita alla guida, al sistema. E la guida va invitato ad andate a votare, perché dobbiamo difendere la legittimità della Repubblica Islamica, per cui che una personalità come Khatami non vada a votare significa che la crisi di legittimità della Repubblica Islamica è forse irreversibile. Quindi questo perché lo dico? Perché queste voci moderate, riformiste, non sono più in campo, per cui anche soprattutto in uno scenario come questo di crescente confronto militare con Israele, laddove ci sarebbe potuta essere una dialettica più tendente al compromesso, alla moderazione anche nella risposta militare, questa dialettica adesso non c'è più. E gli ultraconservatori al potere vogliono mostrare i muscoli, vogliono sentirsi forti, vogliono appunto vedere i missili sulla cupola della roccia a Gerusalemme. Questa immagine sta girando sulle TV iraniane in loop, ha fatto dalla copertina dei giornali il giorno dopo e anche il giorno successivo. È un'enorme immagine di potenza per il sistema, e dobbiamo anche dire che galvanizza, possiamo quantificarla, il 30-40% della popolazione iraniana, comunque quella base che c'è, che esiste, parliamo di milioni di persone, non sono la maggioranza, però ci sono, che si sente riscattato nell'orgoglio in questo momento.
Parliamo appunto di questo. Tu peraltro proprio martedì hai scritto su Repubblica un articolo che parla di come gli iraniani hanno preso questo attacco. Com'è stata presa la cosa in Iran?
E allora, intanto, subito nella notte tra sabato e domenica c'è stata tutta quella parte di fedeli, di sostenitori della Repubblica Islamica, quindi molti Basiji, giovani delle forze paramilitari che vengono usati dai Pasdaran per menare la gente in piazza quando ci sono manifestazioni. Quelli si sono riversati sui motorini con le bandiere a festeggiare l'attacco che era in corso. Ovviamente che generali mandati in onda in TV, H24, siamo forti, siamo potenti. E quindi quella parte di società iraniana, bisogna dire, non soltanto apparati militari, ma anche, per dire, gli impiegati pubblici, alcuni pensionati, i più anziani, insomma tutta una fascia di popolazione, anche quella non proprio direttamente supporter della Repubblica Islamica, però che ha ritrovato una specie di orgoglio nazionale in quell'attacco di quella notte, ha manifestato il suo sostegno a quello che stava accadendo. C'è stata questa manifestazione, quindi c'è stata una manifestazione di orgoglio, anche lì è la maggioranza? No, mi sento di dire che non è la maggioranza, perché invece poi c'è tutta un'altra parte di popolazione che intanto è terrorizzata dall'ipotesi di una guerra con Israele per diverse ragioni, perché gli iraniani tutti, anche quelli di 40-45 anni, ricordano ancora benissimo quello che è successo durante la guerra Iran-Iraq, 1980-1988, questa è una prima componente. Gli iraniani, anche i più giovani, hanno un ricordo molto vivo della guerra e di che cos'è la guerra. Intanto perché l'Iran versa in una crisi economica molto grave e c'è stato un impoverimento generale della classe media, e quindi diciamo l'ipotesi di un conflitto diretto con Israele spaventa tutti. C'è poi una componente che è pacifista, perché non vuole assolutamente assecondare quelle che definisce le pulsioni belliciste della Repubblica Islamica. C'è poi una componente sgamata, che è quella che dice: ma noi non vogliamo andare in guerra con Israele per consentire al regime di restare in piedi, perché così alimenta la sua propaganda, perché noi non siamo con questo, a favore di questo sistema, non ci vogliamo andare. Addirittura c'è poi una fascia ancora più estrema che chiede l'intervento israeliano, pensando che questo possa portare a un regime change, a un cambio di regime interno. C'è anche questa componente che è minoritaria, che sono gli oppositori, quelli più duri, anche quelli che hanno pagato di più, magari chi ha perso parenti nella repressione, chi è stato in carcere a lungo, insomma tra di loro c'è anche chi addirittura spera in un conflitto, pensando che poi possa portare a una trasformazione politica interna. In realtà questo tipo di approccio viene considerato come anti-iraniano anche dagli stessi iraniani, che sono critici con la Repubblica Islamica ma sono moderati e che sanno che una prospettiva, insomma, difficilmente da una guerra viene fuori una democrazia. O comunque a noi è successo nel 48, però la storia degli stati confinanti, questo è quello che ti dicono i miei esponenti della società civile iraniana, la storia degli stati confinanti ti dice che i conflitti in Medio Oriente hanno portato poi o a guerre civili o a sistemi ancora più autoritari, per cui da tanti, insomma, un'ipotesi della guerra con Israele non è sicuramente vista come la strada per portare l'Iran a essere una democrazia, ecco. Però c'è invece chi pensa anche che sia l'unico modo per rovesciare il sistema. Insomma, è molto molto variegata la società iraniana nelle sue espressioni. Per semplificare potremmo dire che chi sta col Khamenei è anche pronto addirittura a un altro elemento che spiega il perché della risposta diretta a Israele, quindi lo scarto, il turning point. Una decina di giorni prima dell'attacco a Damasco, Khamenei ha incontrato una serie di studenti, molti basici, ma anche studenti universitari, conservatori, ovviamente sostenitori, e tanti di loro chiedevano alla guida di poter avere l'autorizzazione per andare a combattere a sostegno dei palestinesi di Gaza. E Khamenei ha risposto loro: se avessimo considerato che era un'opzione fattibile, che potevamo praticare e percorrere, l'avremmo sicuramente fatto, ma non vi preoccupate, saremmo a fianco di Gaza, a fianco dei palestinesi. Questo perché lo dico? Perché appunto c'erano grosse pressioni sui vertici della Repubblica Islamica perché si desse una risposta dura a Israele, anche alla luce l'altro elemento che ha spinto questo attacco, oltre alla ricerca della deterrenza e quello che ci siamo detti finora, è ovviamente le immagini di Gaza, no? Quindi nel momento in cui celebri la resistenza a Gaza nei bunker sotto le bombe israeliane e i tuoi giovani, i tuoi sostenitori ti chiedono di poter andare a combattere lì e li fermi, non puoi dir loro che non risponderai, perché ti stanno chiedendo un intervento e la pressione dei giovani sostenitori del sistema su Khamenei era diventata veramente molto alta, non solo dei giovani ma in generale di tutti i suoi fedelissimi.
Ora, abbiamo detto che questo attacco iraniano potrebbe cambiare la politica del Medio Oriente e anche l'assetto militare della regione. E abbiamo detto anche che al momento nessuno, probabilmente nemmeno l'Ayatollah Khamenei, sa davvero che cosa comporterà questo cambiamento. Al tempo stesso ti chiederei se c'è modo di dare almeno una dimensione di cosa significa. Provo a fare un esempio. Diciamo che questa idea per cui l'Iran non attacca direttamente Israele è stata una grande costante della politica medio orientale. E per esempio dopo il 7 ottobre, dopo l'attacco di Hamas contro Israele, una delle ipotesi che erano state messe sul tavolo era stata quella di fare un attacco preventivo in Libano contro Hezbollah, gruppo alleato dell'Iran. E questa ipotesi era stata messa sul tavolo a livello banalmente di dichiarazioni fatte ai giornali, però era stata messa sul tavolo con l'idea, con il presupposto che l'Iran, in luce della sua costante per cui non attacca Israele, che l'Iran non avrebbe risposto. Adesso tutti questi calcoli cambiano, no?
Cambiano assolutamente, perché intanto noi adesso stiamo guardando, diciamo, al mondo sciita, quindi a quella parte di Medio Oriente che fa capo a Teheran, e quindi Hezbollah libanesi, le milizie in Siria, le milizie in Iraq, lo Yemen. Però contestualmente sabato notte è successo anche qualcos'altro, cioè intorno alla difesa di Israele si sono mosse anche tutti quei paesi arabo-sunniti che vedono Teheran come la prima minaccia alla loro sicurezza nazionale. E quindi cosa vuol dire? Che poi ci sono state tante smentite. Qualcuno potrebbe dire sono smentite di rito, perché ovviamente i sauditi o gli emiratini non possono dire di aver condiviso informazioni di intelligence con gli americani o con Israele per difendere Israele dall'attacco iraniano. Gli unici che hanno rivendicato di aver preso parte all'operazione sono stati i giordani. Ricordiamo, la Giordania insieme all'Egitto è l'unico, è uno dei due stati arabi che ha fatto accordi di pace, che riconosce Israele, rapporti diplomatici con Israele. Di recente, insomma, con Trump sono stati fatti gli accordi di Abramo e hanno normalizzato le relazioni gli Emirati, il Bahrain e il Marocco. Sì, prima del 7 ottobre Israele stava negoziando un difficile processo di normalizzazione con i sauditi, e questo tanto che si dice e si sa che uno degli obiettivi dell'attacco del 7 ottobre, sicuramente sostenuto, spalleggiato dall'Iran, era proprio quello di far saltare i negoziati tra Israele e Arabia Saudita per la normalizzazione dei loro rapporti. Comunque questi paesi, parte dei paesi del Golfo, la Giordania sunnita, nella notte dell'attacco iraniano si sono mossi e in realtà hanno operato insieme agli americani, col coordinamento degli americani, insieme ai jet britannici e francesi, per difendere Israele. Ora c'è chi si è spinto a parlare della nascita di una nuova alleanza, addirittura con una formula che a noi giornalisti piace, ma è sbagliatissima, di una NATO araba. Ecco, no, non c'è nulla di tutto questo. Un'alleanza si costruisce intorno a obiettivi comuni di medio e lungo periodo, e non si vede quali siano per il momento tra questi paesi di cui stiamo parlando, e quindi non è un'alleanza, però sicuramente è una partnership limitata nel tempo, che ha soprattutto un momento, cioè quello di fermare l'espansionismo iraniano, perché gli iraniani, la Repubblica Islamica di Khamenei, ha una politica espansionista. Se fossimo buona parte della sinistra europea, probabilmente la chiameremmo, no, l'imperialismo non americano, ma l'imperialismo iraniano. La politica espansionista dell'Iran in Medio Oriente preoccupa i sauditi, che sono i loro grandi avversari, perché l'Arabia Saudita, la Mecca, i luoghi sacri, la leadership dell'Islam sunnita è in capo a Riyadh, grande avversario politico, religioso di Teheran, preoccupa i sauditi, preoccupa gli emiratini, che però ovviamente parliamo, non sono confini netti. Per esempio, gli Emiratini negli ultimi anni hanno riavviato un dialogo con l'Iran, la stessa Arabia Saudita, dopo aver interrotto le relazioni diplomatiche, le ha riprese con la mediazione nel 2016, se non erro le avevano interrotte, sono state riprese con la mediazione cinese, perché ovviamente in Medio Oriente tutti dialogano con tutti e tutti sono in conflitto con tutti, spesso. Quindi tutti i paesi sunniti e le monarchie del Golfo, gli stati arabi temono l'imperialismo e la politica espansionista dell'Iran. Però questo è l'unico collante al momento. Per cui, come questo attacco cambia, bisogna vedere anche quanto gli americani e gli israeliani riusciranno a capitalizzare questo embrione di partnership e a farlo diventare qualcosa di più concreto, di più solido, di più politico. Io penso che il condizionamento principale degli israeliani in questo momento nel decidere quale risposta dare all'attacco iraniano dipenda proprio da questo. Gantz, il ministro israeliano, l'ha proprio esplicitato, no? C'è un'occasione adesso che è quella di costruire un rapporto più su una rete più solida con i paesi arabi e le monarchie del Golfo. Dobbiamo stare attenti a come ci muoviamo, perché questa solidarietà che abbiamo avuto è molto fragile, potrebbe interrompersi. Gli arabi hanno mandato esplicitamente diversi messaggi per dire a Israele di non contrattaccare in maniera diretta sul territorio iraniano, cioè di fermare l'escalation.
E qui arriviamo alla grande questione di come Israele risponderà a questo attacco. Anzitutto mettiamo le mani avanti, noi stiamo registrando martedì 16 aprile nel primo pomeriggio e al momento sappiamo che Israele sta meditando un qualche tipo di risposta, ma non sappiamo quale. Molto dipenderà però da questo, no? Cioè se Israele metterà in campo una risposta molto ampia che poi porterà l'Iran a dare una ulteriore controrisposta e a provocare la famosa escalation. Diciamo che Israele adesso si trova nello stesso guaio in cui si trovava l'Iran fino a qualche giorno fa, che deve fare una ritorsione senza fare una escalation. In tutto questo, ieri sentivo un podcast dell'Economist e c'era una giornalista che diceva: mai sottostimare la capacità di Benjamin Netanyahu di prendere una brutta situazione e peggiorarla.
Beh, una battuta molto sagace, molto intelligente. Noi speriamo ancora che Netanyahu in realtà possa stupirci, come ha fatto diverse volte in questi suoi 15 anni di governo. Non è facile, bisogna dirlo questo, la posizione israeliana in questo momento. Io credo che ci sia, no, credo, non è una mia supposizione, ma insomma ce lo dicono tutti i resoconti di stampa, c'è un grande dibattito all'interno di Israele su quale sia il vero interesse strategico di Israele, perché in questo momento sono diverse le riflessioni da fare. Fino a prima di sabato l'interesse israeliano era eliminare Hamas, o almeno questo è quello che diceva Netanyahu, o comunque renderla inoffensiva. Oggi non è più solo così, o probabilmente anche questo obiettivo dovrà essere ricalibrato e probabilmente anche Netanyahu dovrà accettare che l'idea di sradicare Hamas non è possibile, semplicemente perché Hamas è anche un movimento politico, è anche un movimento religioso di ispirazione, non è maggioritario all'interno della grande comunità palestinese, però esiste, e quindi probabilmente coloro che suggerivano a Netanyahu di considerare la strada di un unity government, di un governo di unità dei palestinesi, avevano ragione. Ecco, se Netanyahu volesse smentirci, potrebbe adesso considerare quella strada lì, politica, diplomatica, nella gestione del conflitto a Rafah. Però ha anche adesso altre due priorità strategiche, due nodi strategici che deve sciogliere, cioè due che poi sono uno. Qual è la priorità? Il confronto diretto, la resa dei conti con Teheran, che aprirebbe uno scenario veramente su cui è anche difficile fare previsioni e valutazioni, o, come dire, tagliare una parte della piovra, e quindi per esempio provare a fare la famosa operazione nel sud del Libano per spingere Hezbollah a nord del fiume Litani. Di che cosa stiamo parlando? Hezbollah, che ha la sua presenza militare nel sud del Libano, è una clava è un piede sul collo di Israele, e perché c'ha 150.000 razzi, se decidesse di spararne il 60% simultaneamente probabilmente saturerebbe l'Iron Dome, lo metterebbe in grossa difficoltà, quindi è una minaccia strategica molto importante, per cui Netanyahu potrebbe in questo momento decidere di fare un passo di lato rispetto al confronto diretto con l'Iran, ma regolare i conti con Hezbollah. Potrebbe per esempio chiedere questo agli americani, un via libera nel sud del Libano, perché i negoziati che finora ci sono stati per arrivare a questa soluzione, diciamo, per spingere Hezbollah a nord del fiume Litani, parliamo quindi di circa 25 chilometri di distanza dalla linea di demarcazione, perché non esiste ancora un confine vero e proprio, ma una linea di demarcazione, la linea blu con Israele. I negoziati per arrivare a questo si sono per ora fermati e conclusi in nulla di fatto, perché Hezbollah dice: noi non ci ritiriamo fin quando non prendiamo nemmeno in considerazione l'ipotesi, fin quando non c'è il cessate il fuoco permanente e il ritiro di Israele da Gaza. Netanyahu potrebbe invece prendere in considerazione l'ipotesi di provarci militarmente, e sicuramente poi c'è la terza incognita, che è quella di Rafah, l'operazione militare che gli americani non volevano e non vogliono assolutamente, e che però, se Netanyahu non risponderà direttamente all'Iran, cosa che vorrebbe tanto fare, probabilmente chiederà però un via libera anche nel sud della striscia.
Parliamo appunto, e andiamo verso la conclusione, della striscia di Gaza, nel senso che è vero che l'Iran si proclama difensore della causa palestinese, è vero che erano tutti eccitati a vedere i missili sulla cupola di Gerusalemme, però al tempo stesso, se un effetto sicuro, almeno in questi giorni, c'è stato dell'attacco iraniano, è stato quello che ha messo la guerra a Gaza in secondo piano, no?
Sì, ma infatti sui giornali iraniani anche lì il terzo pezzo più letto o comunque più sponsorizzato è le masse festeggiamenti, c'era un titolo sul Tehran Times, festeggiamenti globali, il mondo scende in piazza per festeggiare l'attacco dell'Iran, festeggiano in Cisgiordania, Palestina, Gaza, ovunque. E ora non è così, non è stato così, o almeno non ne abbiamo avuto prova. Gli iraniani puntano, vorrebbero porsi, diciamo, come leader della causa palestinese, ma in realtà con i palestinesi ci hanno avuto fino all'altro ieri poco a che spartire, poco a che fare, intanto perché negli anni in cui in Iran si costruiva una teocrazia, l'OLP, il Movimento per la Liberazione della Palestina, costruiva le sue fondamenta invece sulla laicità, storicamente non hanno molto a che fare i movimenti di liberazione palestinesi con la Repubblica Islamica. Dunque, allora, anche il rapporto con Hamas è molto complesso e recente, nel senso che durante la guerra in Siria gli iraniani erano schierati con Assad, Hamas era schierata con l'opposizione. Hamas e l'Iran si sono fatti la guerra in Siria, e Hamas è un movimento sunnita che non ha nulla a che fare con la Repubblica Islamica sciita di Khamenei. Hamas è una sinfonia di voci, dove ci sono, cos'è Hamas? Chi è Hamas? C'è la Hamas libanese, c'è la Hamas in Qatar, c'è la Hamas a Gaza. Invece Hezbollah, per dire, è un movimento, è un piccolo esercito gerarchico, parla una sola persona che è Hassan Nasrallah, e tutti quanti seguono Hamas. L'avete visto, abbiamo visto tutti in questi mesi chi decide per Hamas, chi è il leader di Hamas, quindi e anche all'interno della stessa Hamas ci sono quelli più vicini all'Iran, ma ci sono anche quelli che l'Iran non lo vedono, continuano a non vederlo tanto di buon occhio, per cui la mossa intelligente fatta dagli iraniani, che a un certo punto hanno capito che c'era uno spazio con Hamas e ancora di più con i loro veri alleati, che è la Jihad Islamica Palestinese, movimento islamista di ispirazione appunto islamico sciita, hanno cominciato a finanziare, a dare ad Hamas le armi, nel momento in cui i sauditi e tutta una serie di stati arabi hanno smesso anche di preoccuparsi, diciamo, della parte del Qatar, del finanziamento dei gruppi palestinesi. L'Iran si è inserito in quel vuoto, finanziando, mandando armi, mandando soprattutto know-how, perché comunque a Gaza non si entrava e non si usciva facilmente, ed era anche il trasporto di armi, era di missili, difficile, però gli iraniani hanno addestrato e molti componenti delle unità, delle brigate, l'ala militare di Hamas, brigate al-Qassam, hanno, gli hanno insegnato come fare missili, gli hanno trasferito il know-how. Però questo sostegno della Repubblica Islamica d'Hamas è parecchio strumentale, è fatto più in termini, e ritorniamo all'inizio di questa chiacchierata, è più per avere una leva, un altro piede puntato sul collo di Israele, perché poi gli iraniani, tanto per dirne una, non riconoscono Oslo, non riconoscono gli accordi del 67, non sono favorevoli e non accetterebbero mai la soluzione dei due stati, cosa che i palestinesi fino a prova contraria invece hanno accettato, e Fatah, l'OLP, quindi diciamo, fino a che punto l'Iran è interessato davvero a che nasca uno Stato palestinese? Abbiamo pochi elementi per dire che sia un vero interesse dell'Iran raggiungere questo obiettivo. Qualche giorno fa, prima dell'attacco a Israele, c'è stato un comunicato molto netto di Fatah, il partito storico di Arafat e la colonna portante dell'OLP in Cisgiordania, che ha detto: non spenderemo il nostro sangue per gli interessi dell'Iran, per fare gli interessi di Khamenei e dei suoi. Perché Fatah fa girare un comunicato del genere? Perché sa benissimo qual è il gioco, sa benissimo che la causa di Hamas e la Jihad Islamica vengono usate in funzione anti-israeliana, ma che questo con la lotta legittima dei palestinesi per uno Stato ha molto poco a che fare.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@ilpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e, se questo podcast vi è interessato, di diffonderlo sui social e di consigliarlo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso, Gabriella Colarusso, ti chiedo tre consigli: libri, film, podcast, serie TV, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Dunque, allora, il primo è un libro di Arash Azizi, che è un giovane storico e ricercatore iraniano che vive negli Stati Uniti, e si chiama The Shadow Commander, sulle mani degli US and Iran's Global Ambitions, ed è la storia del generale Soleimani. Ed è un libro molto bello perché racconta il giovane Soleimani, karateka un po' sfigato, che diventa poi una delle più importanti personalità militari e politiche dell'Iran. E la sua storia è la storia dell'Iran di questi ultimi 30 anni e più. L'altra cosa che suggerirei, vabbè, ovviamente, suggerire cinema iraniano è un po' come dire andare in Italia e mangiare la pizza, perché il grande cinema iraniano conoscete tutti, per cui non parlerò di cose, diciamo, di grandi autori, di Kiarostami, eccetera. Però consiglio di vedere un film, recuperarlo se non l'avete già visto, del 2022, che si chiama Holy Spider, che è un thriller molto duro, che però secondo me dice tanto delle contorsioni interne alla morale, a certa morale islamista. E la terza cosa che suggerirei sono i lavori fotografici di Nyusha Tavakolian, che è una fotografa iraniana che vive a Teheran e si è occupata di tante cose nel suo paese, delle minoranze etniche, delle donne, delle proteste. Ha una fotografia molto molto anche dura, anche cruda a volte, però allo stesso tempo estremamente poetica, e secondo me è un grande spaccato sull'arte e la cultura iraniana.
Gabriella Colarusso, grazie.
Grazie a voi.